9:18 minuti, continuiamo quindi a parlare della sentenza del CONI che ha accolto i ricorsi presentati rimandando tutto al Tribunale federale. Parliamo della vecchia Menzana Basket, quella pluricampione d'Italia. In discussione, ricordiamo, erano i trofei vinti negli anni 2012-2013 e poi le posizioni degli ex dirigenti di quella società, a cominciare da Minucci a seguire gli altri. Questo tribunale sportivo, quindi sentenza sportiva, che poi è diversa da quella ordinaria, che ha ancora tempi lunghi. Di questo parliamo insieme all'avvocato Nicola Madia, che è con noi. Intanto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Legale di Olga Finetti, che è una delle persone finite nell'inchiesta sia penale che sportiva. Quindi lei ha seguito le tre fasi di questo processo sportivo per arrivare alla decisione del collegio di garanzia. Dicevamo cinque giorni per formulare una sentenza, probabilmente un po' complicata.
Assolutamente, i ricorsi erano tanti e le questioni sottoposte al vaglio del collegio di garanzia del CONI molteplici e direi molto complesse, quindi la decisione dei giudici evidentemente è stata molto meditata ed è stata assunta dopo un'analisi e una valutazione molto approfondita, che noi ovviamente attendiamo di conoscere nelle sue argomentazioni, perché ieri è stato depositato solo il dispositivo, quindi la decisione, ma non anche le ragioni a supporto della stessa, che saranno poi depositate nei prossimi giorni.
Certo, lo stesso presidente prima dell'attuale Menzana ha detto aspettiamo di conoscere le motivazioni, poi sappiamo che tutto tornerà al Tribunale federale. Sono posizioni molto diverse tra quelle della società e anche degli stessi finiti sotto processo, no? Perché anche questo è di peso, dipende dai ruoli che rivestono.
Certamente le posizioni soggettive sono diverse, anche se poi l'accusa sul piano sportivo era comune, era identica per tutti, ovvero l'accusa di frode sportiva, un'accusa che noi non abbiamo mai condiviso nella sua stessa qualificazione giuridica, nel senso che abbiamo sempre sostenuto che una cosa è l'accusa di frode tributaria in relazione alla quale a Siena si sta tenendo un procedimento penale. Altra cosa è invece l'accusa di frode sportiva, che con quella di, in senso lato, di avere evaso le tasse, abbiamo sempre sostenuto non avere nulla a che fare, non c'entrare nulla in sostanza.
Ecco, questo è un chiarimento importante quello che lei ha fatto, perché è sicuramente molto diversa la frode sportiva da quella tributaria. Insomma, qui nessuno ha rubato nel risultato raggiunto in campo.
Esattamente, noi abbiamo sempre sostenuto che sul piano penale si vedrà come andrà a finire questa vicenda, ma tutt'altro conto sono i suoi risvolti sportivi. Nessuno mai ha alterato o manipolato alcun risultato di gara, nessuno mai ha ottenuto iscrizioni ai campionati non dovute, in modo irregolare. Tutto ciò che riguarda le prestazioni sportive e la ammissione ai tornei abbiamo sempre sostenuto è avvenuto in maniera assolutamente regolare, rispondente alle regole dell'ordinamento sportivo. Poi se vi è stata una frode tributaria, se vi è stata un aggiramento delle norme fiscali, questo è affare del giudice penale. Ma certamente ciò non poteva in alcun modo comportare l'addebito di un illecito così grave sul piano sportivo come la frode sportiva, che anche sul piano dell'esperienza comune si addice a quei comportamenti volti ad alterare i risultati delle gare, a manipolare la ammissione ai tornei. Allora lì non abbiamo assolutamente condiviso l'impostazione seguita dalla Procura federale della Federazione Italiana Pallacanestro.
Senta, le posso fare tre domande insieme? C'erano casi analoghi nella storia sportiva, e perché si è aperta allora l'inchiesta sulla Menzana? Cioè, cos'è che si contestava? Come mai si sono avuti tempi molto più brevi rispetto a quelli delle sentenze che poi il Tribunale Penale dovrà emettere?
Allora, guardi, noi, almeno per quello che abbiamo potuto osservare, non abbiamo reperito negli annali giurisprudenziali della giustizia sportiva dei precedenti analoghi all'accusa che ci veniva mossa, nel senso che da quello che ci risulta, ci può sempre sfuggire ovviamente un precedente, non abbiamo mai verificato che sia stata mossa l'accusa di frode sportiva in relazione ad evasioni fiscali, ad asserite frode tributarie. Da quello che abbiamo potuto osservare, però ripeto, non abbiamo la scienza infusa, ci può essere sempre sfuggito qualcosa, si tratta del primo caso, e già questo ci lasciava qualche dubbio, qualche perplessità in proposito. Circa la correttezza della qualificazione giuridica dei comportamenti che ci venivano addebitati. Credo che sia stato celere l'iter della giustizia sportiva, perché il procedimento davanti alla giustizia sportiva è di per sé stesso pensato e calibrato affinché spedisca secondo tempistiche molto più veloci rispetto alla giustizia ordinaria, e perché indubbiamente era un caso di vasto interesse pubblico per la caratura della squadra e che suscitava ovviamente un interesse ancora maggiore nella città di Siena, e quindi era giusto che fosse trattato in modo da arrivare a delle conclusioni secondo tempi ragionevoli. La terza domanda, scusi, non ricordo.
Se non ci sono casi analoghi, se non si può parlare di frode sportiva in quanto tale, perché si è aperta questa inchiesta? Cioè, cosa si voleva dimostrare?
Secondo l'impostazione della Procura federale, si voleva dimostrare che l'ammissione ai tornei era avvenuta in modo irregolare e che quindi perlomeno due scudetti fossero stati vinti in modo irregolare. Tutto ciò noi non l'abbiamo mai condiviso, e sempre in attesa delle motivazioni ovviamente che dovranno essere poi rilasciate dal Collegio di Garanzia del CONI, sembrerebbe che questa impostazione della difesa abbia trovato un primo avallo nella pronuncia ieri del massimo organo di giustizia sportiva in Italia.
Ok. Questo per quanto riguarda appunto i tre gradi di giudizio sportivi, quindi parliamo di Tribunale federale e di appunto organi all'interno.
Corte d'appello
del CONI.
Federale e sì, Corte d'appello federale e Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
Del CONI. Mentre c'è poi tutto l'altro filone della giustizia ordinaria, con il caso sì. Time Out, che ha portato, se non sbaglio, 14 persone ad essere rinviate a giudizio per fatti uguali per tutti, ma comunque con ruoli diversi. Lei si trova a difendere appunto Finetti, che è uno dei, diciamo, dei testi su cui si gioca il processo per si racconta le testimonianze fatte.
La signora Olga Finetti al momento è stata raggiunta da una richiesta di rinvio a giudizio, quindi è una imputata. Noi abbiamo chiesto che venga definita la sua posizione attraverso un patteggiamento. La procura ha prestato il suo consenso, abbiamo anche chiesto che gli venissero restituiti tutti i beni a lei sequestrati. Per il momento anche su questo la procura ha espresso parere favorevole, vedremo poi quali saranno le decisioni del giudice.
Che tempi ci saranno per arrivare poi a definire, secondo lei ovviamente, al di là della posizione di Finetti, le posizioni degli altri? Il 6 maggio credo si torni nuovamente in aula.
Sì, allora sì, io credo che entro l'estate si definirà la fase dell'udienza preliminare. Bisognerà vedere quali saranno le scelte processuali anche delle altre persone coinvolte nel procedimento, nel senso che se tutti sceglieranno di optare per riti alternativi al processo ordinario, patteggiamento, giudizio abbreviato, allora in quel caso l'intero procedimento, io penso, sarà destinato a definirsi entro l'estate nella stessa fase dell'udienza preliminare. Laddove invece alcuni degli imputati scegliessero di sottoporsi a un processo nelle forme ordinarie, quello che si vede in televisione con i testimoni che sfilano sul banco dei testimoni davanti ad un tribunale in composizione collegiale, allora laddove il giudice scegliesse per aderire alla richiesta dell'accusa e quindi rinviare a giudizio gli imputati, in quel caso le tempistiche sarebbero molto più lunghe e il processo potrebbe durare anche un paio d'anni, insomma.
Bene, aspettiamo allora intanto la data del 6 maggio per capire gli imputati quale scelta faranno e quindi per arrivare poi a definire questa pagina prima gloriosa e poi nefasta del basket senese.
Vorrei precisare che sul piano sportivo rimane a tutti gli effetti una pagina gloriosa e credo che la pronuncia di ieri del Collegio di Garanzia del CONI riabiliti questa pagina, che noi abbiamo sempre sostenuto essere stata una pagina sul piano sportivo assolutamente nobile, non solo per la città di Siena, ma che ha portato lustro all'intero paese. Sul piano penale certamente nessuno lo può negare, ci sono stati degli errori che però non potevano portare sul piano sportivo alle conseguenze devastanti a cui fino alla pronuncia di ieri si era giunti.
Grazie a Nicola Madia per essere stato con noi, buona giornata e a risentirci.
Arrivederci.